Oggi parliamo di...
Un saluto da Raffaella Coghe. Continuiamo il nostro viaggio, anche se ultimo prima della pausa estiva, nel mondo della musica. Nello scorso appuntamento abbiamo visto come la musica abbia avuto un ruolo terapeutico già ai tempi degli antichi egizi e fosse utilizzata per le proprietà curative. Un elemento fondamentale della musicoterapia è costituito dall'insieme di strumenti corporei o sonoro-musicali da utilizzare durante le sedute. Questi strumenti devono possedere specifiche caratteristiche. Devono essere costruiti con materiali naturali di facile utilizzazione, permettere diversi tipi di suoni che evochino quegli animali e umani, consentire spostamenti liberi, favorire lo stabilirsi di relazioni con altri strumenti e far sì che il loro uso stimoli la comunicazione. Ogni parte infatti dello strumento in musicoterapia ha importanza ai fini della comunicazione. La conformazione degli oggetti, la temperatura, la forma, il colore, la sonorità, la qualità degli elementi e dei materiali di cui è costituito. Gli strumenti utilizzati possono essere naturali, quindi che si trovano spontaneamente nella natura, oggetti quotidiani, quindi di uso giornaliero, creati o improvvisati dal paziente o dal musicoterapeuta al fine di stabilire un vincolo con il loro uso, e musicali. Questi strumenti vengono poi suddivisi in idrofoni, cioè il suono è prodotto dal materiale di costruzione, aerofoni, cioè l'elemento vibratorio e l'aria, membranofoni, cioè il suono è prodotto da una membrana stesa su un'apertura, cordofoni, cioè una o più corde sono tese fra due punti fissi, elettrofori, e in questi rientrano quelli elettromeccanici e radioelettrici, e corporali. Il corpo umano, infatti, è lo strumento più importante a disposizione del musicoterapeuta. Si può affermare che tutti gli strumenti siano un suo prolungamento e abbiano origine proprio da questo. Infatti, è proprio il corpo il primo strumento usato nel vincolo esistente tra madre e feto e tra madre e neonato. Il musicoterapeuta, che ho già citato nelle scorse appuntamenti, cioè Bennetson, deve perciò conoscere bene il proprio corpo e sfruttarne tutte le potenzialità sonoro-vibrazionali. Per potersi esprimere liberamente deve allenarsi al fine di eliminare blocchi psicologici, pregiudizi e inibizioni. Ogni musicoterapeuta deve stabilire quali strumenti utilizzare per stabilire o migliorare la relazione con il paziente. Il musicoterapeuta è colui che è in grado di gestire l'ascolto e l'espressione dei codici della comunicazione non verbale. Di conseguenza deve sviluppare al massimo le proprie possibilità analogiche e per fare ciò deve intraprendere un vero e proprio cammino di riconoscimento personale in questo campo. Rolando Bennetson reputa necessario che il musicoterapeuta abbia accesso a un'esperienza di psicoterapia personale per poter elaborare i propri conflitti. Il musicoterapeuta sviluppa, autorizza e delimita uno spazio che permetterà al paziente di scaricare le sue energie di comunicazione e di creare un sistema di relazione che lo possa riportare indietro nel tempo ad esperienze infantili. Egli inoltre ascolta, osserva e percepisce lo svilupparsi del transfer nel paziente. I due ostacoli principali al lavoro del musicoterapeuta, secondo lo stesso autore, sono rappresentati dalla frustrazione e dalla sofferenza narcisistica che vengono entrambi resi percepibili dal non verbale. Quest'ultimo è caratterizzato dal ripetersi delle relazioni infantili e questo crea sollecitazioni nel musicoterapeuta che deve affrontare il proprio modo di reagire. C'è poi un coterapeuta che può essere o un altro musicoterapeuta o un terapeuta della salute con capacità clinica come ad esempio uno psicologo, uno psicoterapeuta o un paramedico. Il suo ruolo è quello di appoggiare ciascuna delle scelte del musicoterapeuta e di favorirne il compito. Viene definita analogica quel tipo di comunicazione che si basa su una similitudine tra l'oggetto e ciò che si usa per rappresentarlo. Si può inferire che la comunicazione analogica è tutto ciò che è comunicazione non verbale. All'opposto invece troviamo la comunicazione digitale che usa una serie di segni convenzionali, cioè non esiste nessuna relazione fra la parola e la cosa rappresentata. Si parla di somministrazione di brani musicali preregistrati o si usano strumenti quali quelli a percussione e qualche idiofono. Il secondo filone invece si serve del suono come strumento per contattare il mondo interiore dell'altro, che viene portato a scoprire le proprie potenzialità onde poter operare i cambiamenti necessari. Fermiamoci ora per un breve stacco musicale e ascoltiamo la canzone di Max Gazzè, Una musica può fare.
Una musica può fare, cantare, li li li, la la la, maggiore. Una musica può fare, cambiare, ni ni ni, na na na. Una musica può fare, dove sei, non mi vuoi, stai con me.
Trovati sulle frequenze di Radio Claritana, oggi stiamo parlando di musicoterapia. Nella musicoterapia il paziente è parte attiva della terapia. Il musicoterapeuta è il facilitatore del processo di crescita. I principi base di questa linea di pensiero sono l'improvvisazione clinica, l'uso del pianoforte e di strumenti musicali a corde, percussione e fiato, il dialogo sonoro. La visione dell'uomo secondo una concezione umanistico-esistenziale. La formazione del musicoterapeuta richiede una cultura di base unita a competenze musicali forti. Tra i musicoterapeuti di spicco ricordiamo l'opera di Gertrude Orff, che si colloca nel panorama delle metodologie musicoterapiche attive ed è una metodologia che ha come punto di partenza il bambino. La musicoterapia Orff è una terapia multisensoriale. L'impiego dei mezzi musicali è strutturato in maniera tale da corrispondere a tutti i sensi. Tramite tali impulsi è possibile intervenire anche laddove un importante organo dei sensi manca o è danneggiato. Il modello Orff è applicabile nel trattamento di soggetti con deficit psicofisici e sensoriali, nei disturbi del comportamento, dello sviluppo e della comunicazione nei casi di autismo. L'idea fondamentale di questa didattica è di fornire al bambino una dimensione musicale, completa nella quale esprimersi, prendere coscienza di sé, fare musica insieme agli altri. Il materiale strumentale può essere considerato sotto tre aspetti, quello tattile, quello ottico e acustico. L'uso tattile degli strumenti prevede che dal punto di vista della materia prima ci siano quattro differenziazioni. Gli strumenti devono essere di legno, di pelle, di metallo e corde, in aggiunta a molte altre complementari come la sabbia, le pietre, il sughero e il vetro. Da un punto di vista tattile, questi strumenti si possono distinguere secondo differenti caratteristiche. Per calore, cioè il metallo che è abbastanza freddo, meno freddo il legno e più calda la pelle. Questi strumenti inoltre si differenziano per struttura della superficie, cioè liscia nel legno e nel metallo, meno liscia nella pelle. La durezza, cioè il legno e metallo più duri della pelle e delle corde. La tonalità, cioè il tono emesso dal legno è più leggero di quello del metallo. E l'elasticità, le tensioni differenziate negli strumenti a membrana. L'uso ottico degli strumenti, cioè gli strumenti si differenziano per la loro rispettiva grandezza. Grandi, di media grandezza e piccoli, e per la loro forma. Ci sono gli strumenti rotondi, rettangolari, triangolari, a forma di barra e varie altre. L'uso ottico degli strumenti, cioè gli strumenti si differenziano per la loro rispettiva grandezza, grandi, di media grandezza e piccoli, e per la loro forma, cioè ci sono quelli rotondi, rettangolari, triangolari o a forma di barra. L'impiego ottico può avvenire da solo, ma anche in contrasto con quello acustico. In tale contrasto avrà particolare efficacia nell'ambito terapeutico la situazione di silenzio che esso crea e che tuttavia sarà attivamente utilizzata. L'uso acustico degli strumenti, il timbro specifico dei singoli materiali, ci può essere rivelato da opportune esperienze acustiche, legno su legno, metallo su legno, pizzicando una corda tenuta tesa. Ogni strumento deve essere impiegato in modo significativo secondo la sua caratteristica. I sensi del bambino a confronto con lo strumentario vengono sollecitati in tre diverse maniere e in tre diversi modi egli reagisce, quindi vedendo, udendo e agendo. Per i non vedenti può venire in aiuto la funzione tattile acustica, per i non udenti la funzione tattile ottica. E per gli affetti da disturbi mentali, attraverso l'acustica, le altre due. Ad ogni singolo strumento può corrispondere un'immagine della fantasia. L'associazione di uno strumento con un oggetto o con un'azione allarga la capacità sensoriale, che ha quindi carattere comunicativo. Non bisogna alterare la natura dello strumento. L'efficacia, infatti, di una terapia dipende strettamente dalla vericità dell'impegno terapeutico. Il materiale va usato con parsimonia. È norma fondamentale preparare con cura il materiale per ogni seduta. Ciò vale particolarmente per l'inizio del corso e per i bambini piccoli. Bisogna fare una scelta. Non è raccomandabile mettere in azione troppe cose in una volta. La limitazione dei mezzi produce concentrazione ed uno stimolo per la fantasia. Bene, per oggi è tutto. Io vi ricordo che questo era l'ultimo appuntamento. Ci fermiamo quindi per la pausa estiva. E spero di ritrovarvi tutti sulle frequenze di Radio Calaritana a settembre.